Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Diagonale, vabbè, perché la fonte non la possiamo dire, quindi
fai queste cose durante le proiezioni,
no,
delle
non
stampa
si può
fare,
ma che, alla proiezione stampa ci sono degli energumeni più cattivi di Adriano, guarda, anzi forse Adriano potrebbe insegnargli qualche cosa, perché sono cattivi ma non così cattivi, tu sei cattivo veramente, quindi vabbè, io alla proiezione stampa devo dire che non ho trattenuto una lacrimuccia e c'è stato anche un applauso incredibile ma vero. Quindi l'omaggio è un po' furbocchione di quello dei Marvel Studios, un po' tira applausi, forse tira lacrime, però ci stava.
L'occasione era ghiotta oggettivamente, quindi
ghiotta e non solo in realtà, quindi c'era da farlo, nel senso che era doveroso, perché quando Stan Lee è morto un pezzo di ciò che ha costruito tutto quello che è scaturito in questi 22 film che finiranno, il cui ciclo finirà appunto il mese prossimo con Avengers Endgame. Ma oggi facciamo un passo indietro e parliamo un po' di Stan Lee, di quello che ha rappresentato, di quello che è un discorso per me assolutamente personale, prescinde un po' da ragionamenti su chi era, potremmo raccontare chi era quel ragazzo che, nipote di Martin Goodman, arrivò alla Atlas, giusto?
All'epoca si chiamava Atlas.
No,
Timely, era la Timely all'epoca.
Come ragazzo di bottega che doveva guadagnarsi qualche soldo e appunto coi fumetti, con questa roba disdicevole, orribile che erano i fumetti all'epoca.
No, era anche peggio la
definizione. Esatto. Era proprio la fogna, per cui cambiò nome, Stan Lee Liber, e lo trasformò in Stan Lee per lavorare come ragazzo di bottega. Però qualche numero l'aveva, nel senso che comunque qualche capacità, era uno di quelle persone probabilmente che si definiscono furbacchioni. Io definirei un gran furbacchione. Si è venduto molto bene, molto al di là di ciò che oltre che ha fatto, ma ha costruito anche più, ha costruito la sua stessa leggenda e il suo stesso personaggio negli anni. Potremmo su questo essere abbastanza d'accordo.
Sì, ma che Stan Lee sapesse curare la sua immagine è indubbio. Già dall'idea che a noi adesso sembra una stupidaggine, ma la rubrica della posta fondamentalmente l'ha inventata lui sui fumetti. Che poi ci marciasse in maniera spudorata, questo faceva parte del personaggio, tanto che alcuni collaboratori dell'epoca lo prendevano in giro anche per il modo che aveva di trattare, ricordiamoci, J. Jonah Jameson si dice che si è ispirato a lui come caporedattore. Sì, beh, ma d'altronde J.J. James è uno dei personaggi più amati dell'Uomo Ragno. È il burbero rompiscatole che cercava di lucrare su qualsiasi cosa. Ma d'altronde non è che facevano fumetti per carità divina, bisognava vendere. E su questo Stan Lee era eccezionale.
Oltretutto ha introdotto nel fumetto statunitense una singolarità di metodo di lavoro, nel senso che il metodo di lavoro non era il metodo per cui lo sceneggiatore a casa sua scriveva le sue storie e le dava al disegnatore che poi si metteva lì a disegnare secondo le descrizioni. In realtà la leggenda vuole che gli incontri di redazione fossero del tipo: io e Gianluigi seduti a un tavolo a parlare, oh, che cosa facciamo a fare all'Uomo Ragno? Allora Stan Lee si cominciava a mimare le scene, no? Adesso arrivava Avvoltoio, poi da dietro spunta il Dottor Octopus, gli dà un cazzotto, e tutto questo Ditko, l'autore tal dei tali, prendeva gli appunti, dopodiché faceva le tavole e a quel punto Stan Lee metteva i dialoghi.
Sì.
Questa è, diciamo, la leggenda del metodo Marvel.
Sì, effettivamente è molto... Allora, il metodo Marvel viene attribuito normalmente a Stan Lee, ma effettivamente pare che l'avesse inventato Joe Simons addirittura. Era un modo per velocizzare la produzione, ovvero lo sceneggiatore, o chi è il soggettista più che sceneggiatore, tirava giù una serie di un canovaccio, poi lo consegnava al disegnatore. Il disegnatore nel frattempo faceva anche più di una storia. Era un modo per poter stare su anche a 5 testate contemporaneamente. Dopo che il disegnatore aveva apparecchiato la tavola in modo come pensava che potesse funzionare, fondamentalmente partecipava alla stesura della trama, arrivava di nuovo lo sceneggiatore o un soggettista, come lo vogliamo chiamare, e metteva i dialoghi. E questo finché hai dei mostri come Lee, come Jack Kirby, come Ditko, la cosa funziona. E più avanti ovviamente si è un po' più strutturato il metodo, sì, però beh, all'epoca era...
Beh, lui lo faceva anche... E infatti questo ha creato per anni la questione lì,
la causa degli eredi,
sì,
Kirby.
Allora, voglio dire, lì appunto, perché rientra un po' nel personaggio che è capace di vendere se stesso, per anni si è rifiutato di attribuire la paternità delle storie e delle idee dei personaggi agli autori. I disegnatori erano degli esecutori, quindi che sia stata di una coautorialità è una cosa molto recente rispetto a quella che è la storia cinquantennale, sessantennale della Marvel. Quindi non è una cosa, è una cosa che è emersa negli anni dopo cause, dopo che finalmente sono state attribuite le paternità. Adesso sì, chiunque sia appassionato lo sapeva da tempo, ma ormai è quando vengono riconosciuti i credits a un prodotto Marvel, si dice sempre l'autore dei testi è il disegnatore, e non solo nel caso dei personaggi Lee Kirby, proprio Simon Kirby con Captain, sì, America, o di tutti anche i personaggi successivi, che so, quelli inventati da Lynn Wayne e Chris Claremont, per esempio. Cioè si attribuisce l'autore dei testi e Dave Cockrum, l'altro autore, che è il creatore grafico. Il creatore grafico è considerato ora un co-creatore.
Sì, dopo le due cause maggiori, ovvero lo scontro da parte di DC fra gli eredi di Schuster e Siegel e in campo Marvel con gli eredi di Kirby, la situazione si è finalmente stabilizzata, per cui si riconosce anche la copaternità. Per esempio, per decenni, se tu dicevi Batman, dicevi Bob Kane. No, adesso compare con Bill Finger, che era fondamentalmente un tizio che si è inventato gente tipo Alfred, il Joker, Robin, due o tre personaggi poco importanti nella trama.
Però va detto una cosa, lì Ditko, Kirby, lì non è diventato un leggenda o ricco perché ha inventato Spider-Man o i personaggi, perché in realtà lui era un impiegato di quella che poi è diventata la Marvel e adesso la Disney. Cioè in realtà i veri proprietari di questi personaggi non sono gli autori a cui viene attribuita una paternità, ma sono le major che detengono i diritti in questo momento. Quello che è riuscito a fare lì rispetto ai disegnatori è sempre nella costruzione del personaggio, la capacità di emergere comunque e di diventare ricco come autore, come diciamo padre di questi fumetti, e in qualche modo vivere dell'indotto, vivere di ciò che gli è stato che è riuscito a fare in quanto icona, in quanto personaggio simbolo. In questo sicuramente il fatto che questa faccia adesso sia riconosciuta non solo nell'ambito di questa stanza, ma nell'ambito del grande pubblico gli va riconosciuto. Il fatto che poi sia stato appunto inserito in tutti i film Marvel, cioè grazie al fatto che lui per anni è riuscito sempre a propagandare la sua immagine.
Sì, perché fondamentalmente lui ebbe anche l'idea di presentarsi. Ci sono alcune copertine di vecchie storie Marvel in cui c'è lui e Kirby che stanno osservando la situazione e commentano, che nessuno ci pensava all'epoca, perché fondamentalmente chi lavorava da questo lato della casa editrice al grosso pubblico non gliene fregava niente, non si sapeva, al massimo era una firma da qualche parte, quando vengono firmati, perché adesso gli ultimi 20 anni vengono firmate, compaiono i credit nelle storie. Prima semplicemente c'era un numero di identificazione della storia e basta. Non interessava chi lo produceva. Poi con un po' d'occhio si ricostruisce chi l'aveva fatto, chi non l'aveva fatto. Però per il resto, a parte mi pare anche Kirby, qualcuno lo riconosce, perché Kirby compariva in alcune storie, ma no, quello che si riconosce è Stan Lee.
Sì, voglio dire, è diventato un personaggio egli stesso di fumetti. Per esempio, il paradosso, un paio di giochi fa di Spider-Man, credo il penultimo dei giochi di Spider-Man, aveva un mod in cui potevi volteggiare come Stan Lee a posto di Spider-Man per la città di New York. Quindi pensiamo all'ultimo cameo, avete visto Captain Marvel? L'ultimo cameo è un cameo che ha suscitato qualche interesse, perché lui recita il ruolo che ha, diciamo, sta studiando un copione. Il copione è quello di una parte che ha recitato in Generazione X di Kevin Smith. Questo allora ha portato alla discussione: ma allora esiste Kevin Smith, esiste Generazione X nell'universo Marvel, e Stan Lee è un personaggio allora dell'universo Marvel, egli stesso ha creato i fumetti? Cioè, ci sono poi le discussioni che si attorcigliano l'una all'altra.
Beh, nel gioco, per esempio nel gioco della Lego, c'è un intero livello in cui con Spider-Man devi salvare Stan Lee, esatto, che si mette in tutti i guai possibili e immaginabili.
D'altra parte anche nei fumetti Marvel a un certo punto i personaggi guardano i fumetti che gli ha creato questo Stan Lee e dicono: ma che cosa hanno combinato, no?
Cioè, ci sono molti personaggi che hanno i diritti.
Sono giochi, alla fine secondo me sono più che altro giochi, hanno inserito sempre per gioco, gli hanno fatto fare William Lumpkin nei film dei Fantastici 4, gli hanno fatto fare il passante che salva il gattino, che salva la bambina, e gli hanno fatto fare appunto l'autista di autobus,
uno degli osservatori
che chiacchiera il postino, cioè in realtà queste sono speculazioni divertenti da forum, da internet, però la cosa essenziale è che quelli erano giochi, divertimenti, scene. Una di Spider-Man era quella carinissima in cui aveva la cuffia, si scontravano. Sì. Il film era orrendo, era Amazing
Spider-Man. Sì, in effetti una delle poche cose divertenti, esatto, di tutto il film.
E poi appunto dico, ha fatto appunto queste decine di apparizioni, e alla fine la cosa che contraddistingueva la produzione del Marvel Cinematic Universe è stata anche avere quest'icona, tant'è che ci sarà ancora nell'ultimo, e in qualche modo è veramente una combinazione quasi macabra il fatto che chiude il ciclo questo film, e chiuda quindi probabilmente anche un modo di vedere a questi film da parte del pubblico. Però è impressionante vedere come un autore di fumetti appunto adesso non sia qualcosa che sia arrivato all'uomo della strada.
Sì, oltretutto buona parte dei contratti sono in scadenza. Con Endgame tutto il cast principale dei Vendicatori finisce il proprio contratto, tranne Scarlett Johansson, il resto sono arrivati all'ultimo film. Quindi probabilmente si inventeranno qualcosa.
Tranne quelli che hanno cominciato un ciclo, ma quello sì, appunto. No, quindi tornando alla figura è questo, per quanto mi riguarda tutto è cominciato, ormai stiamo parlando di 40, 43 o 42 anni fa con i fumetti Marvel, e sin dall'inizio c'era questa icona, questo nome, Stan Lee presenta. Ora mi rendo conto che probabilmente sia per me è abbastanza singolare parlarne, nel senso che mi rendo conto che alla fine questa è una cosa che mi ha caratterizzato, ma ha caratterizzato perché nel corso del tempo, dalla infanzia all'adolescenza a tutte le varie fasi, ero sempre quello dei fumetti, perché quando una persona ha una passione così totalizzante accade che voglia coinvolgere altre persone, o semplicemente il fatto di mettersi in un angolo a leggere i fumetti possa portare a essere identificato, tacciato e quant'altro. E
quando sei fortunato, perché esatto. Di solito ti additano anche come cose esatto. Ben peggiori.
Dico, è tutto grazie alla, per quanto mi riguarda, devo dire che è tutto grazie all'opera di quest'uomo. Che poi i supereroi esistessero prima, che lui non li ha inventati lui, lo sappiamo tutti, perché è chiaro che poi se il grande pubblico che arriva dopo comincia a raccontare storie, appunto no, precisiamo, è stato una persona furba che si è inserita in un filone che stava morendo in quel momento, e che ha fatto una delle cose che accade molto spesso quando nelle storie di successo, cioè si è giocato tutte le carte, perché tanto peggio di come andava non poteva, di com'era non poteva andare.
Se consideri che all'epoca all'epoca si chiamava la Atlas, all'epoca scriveva storie western, più che altro racconti, roba romantica, horror, e si stava rompendo della situazione in una maniera, proprio lo dice nelle interviste, nella biografia. Per fortuna all'epoca, a metà degli anni 50, la distinta concorrenza lanciò i nuovi personaggi, il nuovo Flash, Barry Allen, la Justice League, e lo zio, cognato, adesso mi ricordo bene, Goodman decise, e non è possibile, Schwartz, il patron della DC, sta facendo soldoni, la voglio anch'io la mia Justice League, e si rivolse a Stan Lee. Stan Lee non poteva, per carità, non gli pareva vero, invece di scrivere l'Harmony, finalmente, ok, hai carta bianca, bene, Fantastici 4, e da lì il botto.
Lo stesso Spider-Man, Amazing Adult Fantasy, che era la testata antologica in cui debuttò Spider-Man, era l'ultimo numero, una testata che stava chiudendo, era una testata antologica che presentava racconti di fantascienza e horror simili a quelli di un proto confini della realtà a fumetti. Doveva chiudere, boh, ci mettiamo questo personaggio del tutto improbabile che abbiamo inventato con Ditko e parte anche Kirby, che ha disegnato parte del costume, ma non piacque a lì, a quanto pare, le idee di Kirby sul costume. Quindi il risultato è stato, buttiamolo lì. Cavolo, alla fine, ripeto, non ha inventato il supereroe, non avrà inventato il concetto, però è vero che qualcosa di suo ci ha aggiunto, quel famoso motto del supereroe con super problemi, nel senso la persona normale che dai superpoteri ottiene più problemi di quanti, diciamo, di che pregi, quello è in dubbio che comunque ci sia stato questa aggiunta alla mitologia del supereroe.
Quello è un elemento che è ricorsivo proprio in questo tipo di narrazione. Lì è fondamentalmente un faro. Lì è stato l'uomo giusto al momento giusto, che ha potuto, fondamentalmente dagli anni 40 in poi, i supereroi non sono nient'altro che il riciclaggio dei vecchi miti, la narrazione dell'eroe, il mostro di turno che veniva sconfitto, bla bla bla, tutta una serie di situazioni. A un certo punto, nei vari corsi e ricorsi della narrazione, lì si è trovato nel momento giusto per poter dire, aspetta un po', ma questo genere che durante la guerra era tanto famoso, funzionava bene, vendeva, anche se veniva considerato meno che uno strofinaccio di casa, fondamentalmente, cosa che fa molto contenti i collezionisti, perché quegli albi sono praticamente venduti a peso d'oro. A un certo punto ha detto, ok, vengo anch'io, porto le mie idee, facciamo qualcosa che non è stato fatto finora, che sapete tutti, io sono tifoso dell'altra parte, però effettivamente le sue idee hanno rivoluzionato il settore e soprattutto le ha sapute gestire, perché un conto è partire, anche adesso negli anni 90 hanno cercato di rivoluzionare la image, ma si è sgonfiato, non ha saputo, la spinta propulsiva non si è mantenuta, non ha creato un background narrativo che potesse essere preso da qualcun altro e continuato. Non è lì, ha il pregio, lì e tutto il resto, un po' meno Kirby, di creare personaggi che altri potessero gestire e portare avanti, mentre altri personaggi poi si sono bloccati con la dipartita dell'autore, altre cose. Lì ha creato proprio una struttura narrativa che, una volta che hai capito il meccanismo, puoi portarla avanti tranquillamente.
Beh, la lezione Image è interessante perché la lezione Image, c'è un gruppo di autori che negli anni 90 decisero di realizzare una etichetta propria con propri personaggi e proprietà, e anch'essa figlia, secondo me, di Kirby, nel senso che di Kirby, di Lee, nel senso in cui hanno appreso l'errore tra virgolette di Lee, ossia il fatto di non essere il proprietario, ma un errore che non era tale, cioè Lee è vissuto in un momento in cui lavorare per una casa editrice di fumetti era essere un impiegato che non era particolarmente affezionato al suo lavoro.
Non era più che altro un errore, era quel modo, esatto, di lavorare, punto.
Quindi il fatto che nessuno potesse immaginare che dal 60 in poi quel prodotto assumesse quel valore e che quindi chi l'ha creato in qualche modo venisse ingiustamente privato di quel valore, ha creato poi una mentalità da parte dei fumettisti di cercare di appropriarsi delle proprietà intellettuali. Quindi la differenza è enorme rispetto a ciò che è accaduto, perché anche per esempio le storie di personaggi molto belli che però in qualche modo hanno avuto storie complesse di diritti, di copyright, personaggi che sono spariti, sono frutto di quel periodo, cioè frutto di un periodo in cui molti non si considerava. Quindi anche in questo una lezione è stata per l'industria del fumetto, quindi un personaggio che ha dato anche negli errori compiuti una via da seguire, un controesempio potrei definirlo.
Sì. Beh, ha generato anche, io mi diverto sempre ogni tanto a ritrovare alcuni vecchi numeri, Stan Lee ha il pregio di avere due personaggi ispirati a lui, uno la parte bonariamente di J. Jonah Jameson, per quanto possa essere bonario J. Jonah Jameson, e più un personaggio creato da Jack Kirby dopo il, chiamiamolo litigio, era più che altro un fraintendimento di vedute, ma era abbastanza comune all'epoca, non pensate, succede tuttora che a un certo punto gli autori sbroccano e non si vedono più per decenni, e lui negli anni 70 all'interno della saga del Quarto Mondo creò questo editore un po' truffaldino, un po' approfittatore, Frankie Flashman, che guarda caso era disegnato esattamente il fisico dell'epoca di Jack Kirby, di Stan Lee. All'epoca va detto, Stan Lee non ha sempre avuto questo aspetto. Lui negli anni 70 aveva un barbone, pantaloni a zampe d'elefante, giacca bella vistosa, non portava gli occhiali, capello un po' lungo, ed era tratteggiato da Kirby come il classico profittatore che cerca di gabbare il supereroe di turno per acquisire i diritti sulla sua immagine e farci i fumetti e non dargli un centesimo. Diciamo, Frankie Flashman forse è stata un'esagerazione, però comunque è segno di quanto un personaggio nel settore poi diventi un'icona da utilizzare, nel senso del disegnatore poco conosciuto, ma chi ci fa il personaggio sopra?
Quello che dicevo, cioè, non ha guadagnato direttamente da diritti d'autore su ogni singolo album, però quando lui a un certo punto ha smesso di essere l'editor in chief della Marvel e ha cominciato a occuparsi delle produzioni collaterali, cioè quando timidamente negli anni 70 la Marvel ha cominciato a dare i diritti a Cani e Porci, purtroppo, per adattamenti televisivi e filmici che veramente erano orribili, come L'Uomo Ragno con le reti da pesca, Captain America col frisbee di plastica, comunque c'era
Torpe Coraro.
Lui pur di cercare di raggranellare qualche soldo per Marvel e per sé, era comunque executive producer e comunque consulente. Il titolo quasi in molti casi era puramente onorifico, perché se probabilmente se avesse avuto voce in capitolo molte di quelle porcate non sarebbero uscite in quella maniera, tant'è che probabilmente non so quanto sia stato determinante anche nell'attuale gestione dei diritti Marvel o nella, diciamo, rivoluzione che è avvenuta da Spider-Man in poi. Più che la presenza del cameo, c'è sempre in ogni film executive producer, però è un ruolo quasi di nominale.
Sì,
tuttavia è un ruolo che gli ha portato soldi, cioè parliamoci chiaro, questo sì sarà pure un ruolo simbolico da un punto di vista della macchina produttiva, comunque era un ruolo per cui veniva ricompensato.
Sì, prendeva comunque il gettone dei credits.
Esatto, dopodiché da quello il portare Ryan Stan Lee, tutte le produzioni che gestivano, diciamo, ha aperto la strada alla multimedialità.
Beh, e considera che Stan Lee è stato uno dei primi a cercare di aprire una società parallela alla Marvel per poter gestire le trasposizioni, che poi si è andata come è andata e che purtroppo ha portato nel mercato squali tipo Avi Arad, il suo socio, che ha fatto bello e cattivo tempo vantandosi del fatto che lui comunque era il socio di Stan Lee, e c'ha Mutant X, ve lo ricordate, vero?
Sì, appunto.
Sì, era fatto senza diritti, sfruttando conoscenze parallele. Oppure Blade, la trilogia di Blade, l'idea di Venom nel terzo film di Raimi, è stata una forzatura voluta da Avi Arad, con risultati che conosciamo tutti quanti.
E già siamo nel periodo buono, perché comunque sì, dal 2000 in poi, voglio dire, non stiamo parlando di film realizzati appunto con due lire e una rete da pesca.
Oh, aspetta, che era? Mi pare tentarono pure un Iron Man, che sembrava un personaggio uscito fuori dai cattivi di Big Jim, non mi ricordo.
Sì, ma
una cosa orribile.
Doctor Strange, se per questo, Nick Oddio. Fury di Hasselhoff, cioè voglio dire la...
Il Nick Fury contro il teschio rosso fascista, sì.
No, cioè... quello era Captain America. Col
no, quelle... li confondo sempre, perché esatto. È una zozzeria.
No, era l'Hydra, Madame Hydra, però c'era il barone von Strucker.
Io mi ricordo David Hasselhoff come esatto. Nick Fury che era.
Però era una roba con i boccoli, cioè vabbè. Quindi comunque non è tanto... è questa la figura, quindi l'idea di un'imprenditorialità che uscisse fuori dal fumetto, anche questa è un'idea, una visione che l'ha portato fino a praticamente alla fine a partecipare comunque a titolo anche simbolico. Poi vabbè, gli ultimi anni sono stati particolarmente sfortunati, d'altra parte problemi, a parte la morte della moglie in età avanzata, ma problemi con un tutore, un assistente giovane che a quanto pare gli ha rubato soldi, probabilmente anche l'ha anche plagiato, ha approfittato insomma di uno stato della vecchiaia incipiente, delle sofferenze finali della parte finale della sua vita.
Qualcuno dice perché scrisse quella serie di storie per la DC Comics, qualche cattivo dice. Sì, ha scritto anche per la DC Comics. Nel 2001 inventò un'intera serie Just Imagine, in cui lui e alcuni disegnatori famosi tipo John Romita Senior scrivevano albi unici in cui reinventavano i personaggi della DC. E qualcuno disse, è un primo segno dell'apocalisse, ma no, dai. Però era tra l'altro, non so neanche se siano editi in Italia, Just Imagine si chiamava.
È arrivato sicuramente, per esempio, alla sua partecipazione al Ravage 2099.
Sì.
Quando partecipò
Ravage, mi pare.
Sì, Ravage, appunto, all'Universo 2099. Quindi, diciamo, non è mai stato lontano anche dal mondo del fumetto, non c'è rimasto sempre. Altalenato, chiaramente non ha perso verso la fine, verso metà degli anni 70 i ruoli decisionali in Marvel, che ha avuto le sue crisi, i suoi momenti, e ha rischiato anche seriamente di chiudere in realtà la Marvel Comics, perché stava diventando una casa editrice di poco conto, pur avendo un patrimonio notevole di personaggi e di proprietà intellettuali. Quindi poi comunque se la Marvel è diventata un prodotto che è stato, come dire, valutato così bene da Disney, e probabilmente anche grazie al fatto che è tutto nato con lui. Quelle intuizioni, quelle idee gli sono sopravvissute, cosa che in un mondo che consuma prodotti di consumo a ritmi vertiginosi è ormai dell'incredibile. Credo che nessuno di loro pensasse 60 anni fa, oltre 60 anni fa, che queste cose dovessero durare così tanto. Erano prodotti pensati per durare.
E onestamente ci è andata bene, perché per esempio ci sono cose di Stan Lee che forse è il caso di tipo Stripperella, che da noi è arrivata su MTV a tarda notte, è una serie del 2001, anche quella basata su questo agente segreto che era anche una stripper, non mi viene il termine italiano, spogliarellista, disegnata su Pamela Anderson, che andava di moda all'epoca, tutto animato, la trama scritta su una A4 con lettere molto grandi fondamentalmente. Però diciamo che la maggior parte del pubblico era distratto da altro, mettiamola così, ed era comunque un'idea di Stan Lee. Oppure i live, a un certo punto si era buttato a fare il l'host, o perlomeno il patrono di questi, una sorta di talent show, a metà fra il talent show e il reality show, in cui la gente diceva di avere veramente superpoteri.
Sì, real super heroes, come
sì,
si chiama?
Una zozzeria allucinante.
Vabbè, questo fa parte un po' del svendere l'immagine. Quando si buttava più o meno con l'entusiasmo fino a tarda età, si è buttato nelle sì, cose.
Beh, c'è stato, non so se voi avete mai visto le varie gallerie di cosplay della Comic Con di San Diego. C'è stato per un periodo l'incontro regolare ogni anno con il suo cosplayer. Stan Lee aveva un cosplayer ufficiale, un tizio esattamente identico, tranne che aveva la metà degli anni ma si truccava, e con cui si incrociavano regolarmente, e regolarmente Stan Lee asseriva di essere lui quello vero, poi diceva no, è vero, sei tu quello originale. E il bello è che quest'altro ancora firma autografi. Sì, sono quelle cose assurde che succedono nelle convention di questo tipo. Non ne sappiamo niente, immagino, vero? Che? Scusa?
Cosa non è permesso? Cioè?
È un'emiliata questa.
No, beh, sì, ho capito, un'emiliata. Ma guarda, da parte mia, non so, andare sul filo dei ricordi, che cosa, la storia che io considero più pregnante di Stan Lee, per esempio, ne considero probabilmente come storia, io ricordo sempre con emozione e passione una saga di Spider-Man, del primissimo Spider-Man, letta sull'Uomo Ragno gigante negli anni 70, che vedeva l'Uomo Ragno contro Dottor Octopus, culminata in una storia che si chiama Il Capitolo Finale, dove c'è forse una delle immagini più belle di disegnate da Ditko, ma secondo me anche una delle storie più belle di Spider-Man, quando Spider-Man solleva un'intera fabbrica con il seppellito, diciamo, da delle macerie. Quella ricordo con molta emozione, sarà che ero bambino, non so per bene dirti, c'era questo misterioso personaggio che era il controllore, che poi si rivelava essere il Dottor Octopus, che aveva una banda di criminali. Forse era tutto all'epoca molto, molto campy e molto, molto improbabile, letto oggi, non lo saprei, però non so, quella colpì perché c'era fantasia, c'era immaginazione, c'era dramma, c'era il personaggio che era questo ragazzino di 15 anni che si trovava a fronteggiare bande di criminali ferocissimi, e poi e lì si vede appunto che probabilmente giudicata adesso col senno di poi potrei dire che era il Lee che collaborava con Ditko. Cioè questa è la cosa che interessante, perché se poi confronto lo Stan Lee dei Fantastici 4, uno potrebbe anche dire ma forse non è lo stesso scrittore.
Beh, lì era proprio, lì, scusate il gioco di parole, era proprio il diverso rapporto che aveva con il disegnatore, mentre per esempio Ditko era conosciuto anche come il gentleman la persona assolutamente fine, gentile, tranquillo. Infatti si era ritirato, nessuno, quando si ritirò quasi nessuno si accorse che se n'era andato. Kirby invece era molto più sanguigno, come si vedeva. Per esempio nei Fantasy 4 c'erano le tavole che erano commentate, tipo vedevi un'azione e trovavi il commento successivo nei balloon di quello che era successo, come se lì volesse spiegare, nel disegno assolutamente caotico, stupendo dal punto di vista compositivo di Kirby, che volesse accompagnare il lettore facendogli capire, sì, ok, questo è successo perché, vedi, sta arrivando, però vi ricordate, la cosa che ho sempre adorato erano i rimandi, perché voi, che siete veri fedeli, vi ricordate cosa è successo in quest'altra occasione?
Beh, i monologhi, cioè quelle scene incredibili per cui i supereroi cominciano a dialogare, cioè, voi mi vedete una tavola che è pieno puro dinamismo con questi personaggi che fanno un dialogo fittissimo mentre si prendono a cazzotti. Cioè in un film d'azione questa idea è puramente pura follia.
Le splash page con quintali di dialogo, una singola immagine, una splash page è una singola immagine che occupa tutta la pagina e mezza storia. Perché di dialogo era mezza storia.
Tu dici, okay. Questo riusciva a essere credibile, è diventato anche macchietta se pensiamo che negli Incredibili si stigmatizza il momento monologo, no? Cioè, oh, sto facendo un monologo. Beh, queste cose accadevano nei supereroi concepiti. Beh, da lì
Beh, c'è un'altra citazione, un esempio classico di come scrivevano tante volte per enfatizzare. C'è una battuta che fanno in una, credo che sia una produzione inizio anni 2000, in cui il dottor Destino parla in grassetto, cioè scritto in grassetto per identificare che parla a voce alta impostata, e c'è una guardia lì accanto e fa, signore come fa? A fare cosa? A parlare in grassetto. queste sono invenzioni dei tempi di Kirby e di lì, che poi sono continuate,
sì,
diventate.
Poi quando hanno, molte persone appunto hanno gridato al miracolo quando John Byrne ha fatto parlare She-Hulk e l'ha fatto uscire dalla tavola, beh, in realtà queste cose avevano, sì, la loro origine, non erano assolutamente nuove al mondo del fumetto, anche se appunto,
sì, personaggi che si riferivano a chi stava osservando. Beh, per esempio addirittura il Capitan Marvel originale della Fawcett, a un certo punto in alcune pagine si girava e fa, ma tu hai capito cosa? Ma erano trucchi che si usavano, che poi le varie generazioni di lettori che si secondavano gridavano al miracolo, l'idea innovativa, perché quell'autore si era ricordato e, sapendole padroneggiare, le usava in maniera eccezionale. Però non erano idee nuove, erano idee ben usate, che è diverso.
Questa è la dimostrazione, una vita passata a inventare, aggiungere pezzi a qualcosa di già esistente al fine di crearlo e di farlo diventare qualcosa di originale a suo modo. Questo è il lascito, e boh, adesso chi continuerà, diciamo, chi sta continuando queste proprietà intellettuali, questi universi, questo mondo creato, questo mondo alternativo che ha creato, lo farà alla sua maniera. Qui adesso insomma siamo arrivati a un bivio di questo mondo cinematografico, è un po' di tempo che sono lontano da quelli che sono gli sviluppi del mondo fumettistico di Marvel, a dire la verità, quindi siamo di fronte proprio da poco in Italia è arrivato un ennesimo restart, siamo di fronte all'ennesima volta in cui le origini vengono raccontate, proprio perché vi dicevo, nessuno all'epoca pensava che queste cose potessero durare, alla fine erano prodotti effimeri, quindi, che hanno necessità purtroppo, almeno sul lato fumettistico, di essere reinventati in continuazione. Ora, di recente
ti ricordi quando voi della Marvel prendevate in giro noi della DC perché ogni tanto si riavviava l'universo?
Sì.
Alla fine è toccato pure a voi.
C'è un restart ogni 2 anni, credo, ogni 2 o 3 anni.
No, di solito sui 3.
Ma ormai siamo, cioè, veramente. Adesso ho riletto i Fantastici 4 di Mark Waid. Nessuno degli autori che ricomincia con i Fantastici 4 riesce comunque a prescindere dal lascito di Lee Kirby. È innegabile che chiunque abbia cercato di uscire dal seminato dei Fantastici Quattro e raccontare qualcosa di diverso poi sia stato costretto a tornare indietro a quel concetto di famiglia, di famiglia di persone problematiche con superpoteri che era del periodo Lee Kirby. Anche questi ultimi Fantastici Quattro, che ho trovato interessanti, gradevoli, ritornano a questo concetto. Quindi la bontà di un'idea che è nata nel 61 ritorna prepotente.
E anzi l'hanno abbastanza addolcita, perché i primi Fantastici 4, sinceramente, se non fosse fatto di gomma, uno l'appiccicava al muro, Red Richards, per come trattava la futura moglie. Ci sono delle tavole che sono figlie dell'epoca in cui sono state scritte.
Tutto da contestualizzare in quel caso. Naturalmente non possiamo che contestualizzare storie che erano concepite in un mondo diverso.
Adesso non potresti mai scrivere dei dialoghi tipo «Zitta tu che sei bionda». Potete immaginare cosa possa succedere su un social network quando esce un numero con una scritta del genere. Sì, all'epoca... Pazienza.
Beh, ora arriviamo a contestare a loro, per esempio, alla creazione di un universo che solo verso la metà degli anni 60 ha cominciato a diventare multirazziale. Però, insomma, il personaggio di Pantera Nera è nato sulle pagine di Fantastici 4, per esempio, che adesso ha un personaggio, quindi, che per la prima volta nei fumetti mostrava non un afroamericano, che all'epoca non si chiamava neanche così, povero e derelitto, bensì un monarca di una civiltà superiore addirittura.
E che oggettivamente il Pantera Nero originale era insopportabile. Ogni tre dialoghi diceva: ma noi siamo superiori. Vabbè, abbiamo capito. Basta.
Tutti i monarchi sono tromboni, tutti i monarchi di...
No, ma il bello è che non so se hai visto l'ultima serie, cioè la quinta stagione della serie degli Avengers, Avengers Assemble, che è tutta dedicata a Black Panther. Hanno ripreso quel Black Panther. Fondamentalmente ogni tre dialoghi lui dice: ma questo è wakandiano, è meglio. Io non so come gli altri personaggi, veramente non appiccico nel muro dopo un po', perché basta. Ma... Il Black Panther dei fumetti, effettivamente, Red Richards diceva una cosa e lui diceva: sì, io l'ho calcolato prima di te. Io lo facevo apposta. Però era il divertimento. Adesso forse sarebbe un po' esagerato, però nei fumetti, nei cartoni animati non importa, devi spingere il personaggio, quindi va benissimo così. Cosa dice la regia? Quanto
siamo? La regia dice che sono 10 minuti. Non so, avete qualche domanda, qualche idea, qualche pensiero in merito a cosa sono stati i fumetti Marvel, se sono stati qualcosa nella vostra vita, a parte una gradevole curiosità, che noi siamo due appassionati nerd fissati, che pieni di giornaletti, che bruciati dalle madri.
Noi siamo casi clinici, quindi non considerate quello che diciamo.
Non lo so, appunto, me lo sto chiedendo.
Menti sapendo di mentire. Sì, tu mentina.
Va bene, io direi che do lo spazio agli altri a questo punto, così faccio. Va bene, ok.
Vedete, solo un panel su Stan Lee è in anticipo sul programma Dipcon.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 è posizionato.
Un'energia terrificante.
Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals.
Save